File 27, pagina 158, capitolo 26. La campana per la pausa del pranzo è suonata da poco. In un angolo, Giulio si è appartato, con la schiena appoggiata al muro, allunga le gambe intirizzite. Mangia piano, cercando di controllare la fame che non l'abbandona mai. Mastica adagio, boccone dopo boccone, vorrebbe saziarsi fino in fondo, invece il senso di vuoto che prova dentro è incolmabile. Tenta di mettere da parte un po' di pane, anche se sa che sarà difficile resistere senza mangiarlo fino a sera. Mastica, ancora mastica. Alla fine gli pare di avere segature in bocca, eppure si sforza di inghiottire quella poltiglia ormai in sapore, sperando almeno che gli mantenga un minimo le forze fisiche e di non perdere la testa in buchi neri, profondi, senza vie di fuga. I prigionieri sono acquattati qua e là come ombre tetre, zitti, solitari, affogati nei propri pensieri. Del resto è difficile comprendersi in quel miscuglio di popoli, russi, polacchi, rumeni, zingari, tedeschi, accomunati solo da un triste destino di prigionia. Con gli altri deportati che lavorano con lui non ha legato molto. È difficile fidarsi e lasciarsi andare a confidenze personali, così finisce che tutti si guardano sospettosi e diffidenti, pronti a nascondere i propri segreti e quel poco cibo che, ognuno per sé, con trucchi e inganni, è riuscito a recuperare. Carnelutti lancia uno sguardo rapido alla folla che gli sta attorno. È una massa che di umano ha conservato ben poco. Perfino i suoni, i versi di richiamo, sembrano grugniti animaleschi che lui neanche capisce. Invece ha cercato di imparare in fretta gli ordini, i comandi dei sorveglianti e a rispondere quello che serve per non prendersi schiaffi e bastonate. Ne va della propria vita. Chi non capisce i superiori e non si adatta è destinato a morire. Questa è la regola del lager. Anche i pidocchi sono un tormento insopportabile. Bisogna tenerli a bada, cercare di lavarsi ogni giorno con l'acqua gelida e con scaglie di sapone che bruciano la cute senza alcun sollievo di pulizia. Non importa, anche quello è un modo per ricordarsi di essere un uomo. Si guarda i piedi, fasciati come meglio ha potuto per proteggersi dai primi freddi e dalla ruvida scomodità degli zoccoli. Fortuna che non ha vesciche. Anche quelle banali infezioni, se non sono curate, possono portare alla morte. Ne ha visti parecchi accasciarsi al suolo durante le lunghe marce e gli infiniti appelli, intaccati dalla cancrena che non lascia scampo. Nella saccoccia che tiene al fianco ha riposto i fogli raccolti dopo l'autorizzazione di Pioli. Carte gettate alla rinfusa che ora vorrebbe prendere in mano, ma non è il momento. Meglio aspettare di coricarsi nella camerata e che gli altri compagni siano distratti o già addormentati. Sbircia all'interno del tascapane e nei suoi occhi balena un'antica passione. Ama la carta, gli è sempre piaciuto toccarla, annusare il suo odore, immaginarsi quello che avrebbe potuto disegnare su fogli prima bianchi e anonimi e poi, improvvisamente, grazie a un semplice lapis, prendere vita, narrare storie e figure in una misteriosa alchimia che solo l'arte sa ricreare. Fin da ragazzo Carnelutti era più bravo a disegnare che a scrivere, con le figure sapeva inventarsi una realtà parallela, estraniandosi così dalla vita di contadino che pareva gli avesse riservato la sorte. Da allora tante cose erano successe. Lui si era fatto adulto, aveva studiato, si era diplomato, aveva intrapreso con impegno la carriera di insegnante, di carrista e poi, con le ultime vicende della guerra, tutto era precipitato, naufragato in un nulla senza senso. Ma la sua mano non conosce arresti e deportazioni. Ora è il suo personale tesoro per assicurarsi, giorno dopo giorno, la sopravvivenza in quella fabbrica di morte e forse per aiutarlo nella via verso la salvezza, che Giulio vede farsi sempre più fioca, anche se non vuole arrendersi. Adesso deve a tutti i costi recuperare un lapis, un carboncino, qualsiasi cosa per tracciare i segni che l'ispirazione vorrà far disegnare alla sua mano e raccontare ciò che gli sta attorno. Magari potrà anche realizzare qualche ritratto e farsi pagare con un mestolo di rancio in più. Carnielutti sa bene che come deportato politico gli è impedito di scrivere e che se lo scoprissero potrebbero punirlo per sospetto sabotaggio. Così ha gridato tra i divieti per i prigionieri il capo. Ma disegnare è un'altra cosa alla quale nessuno presta più di tanta attenzione. Sebbene lui, grazie al suo superiore, sia riuscito anche a scrivere di nascosto le cartoline postali alla moglie. Un bel rischio, pensa ora Giulio. Saranno mai arrivate a destinazione? Pioli continua a dirgli di avere pazienza. E quella lettera che aveva lanciato dal vagone che lo stava portando in Germania sarà mai stata consegnata? Mia cara Genia, purtroppo ti scrivo in partenza per la Germania. Il morale è abbastanza alto, bisogna mettersi nelle mani di Dio. Tu, Genia, per il nostro amore e per la bambina, cerca di essere forte, così un giorno potremo abbracciarci. Saluti a tutti, anche ai miei, tutti, insomma. Preghiamo il Signore che ci protegga. Si ricorda a memoria quanto aveva scritto in fretta e spera che il breve messaggio sia arrivato. Se lo augura davvero. Altrimenti non può neanche immaginarsi il tormento dei suoi cari, completamente all'oscuro del suo presente, del suo destino, disegnato da un filo spinato che corre fitto attorno, fino a tagliare l'anima. Pagina 162.